dopo ci si sguazza sui favori di trasmissione. Il dramma vero sono che si toglie il contatto del gioco del calcio. Magari ci sarà qualcuno che dice, vedi, l'ha preso, l'ha toccato. Adesso dopo che saltiamo come i pinguini, adesso correremo anche come i pinguini.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Rigore per il Bruges, mi dicono dalla regia.
Dal vivo mi sembra.
La VAR vedrà. Ma
questa è la questa... criminale. No.
Neanche in fotografia c'è un rigore così.
Sento un pugno nello stomaco.
Fanno mezz'ora di possesso palla col portiere, tu stai lì a guardare, dovremmo esporci la prima mezz'ora sicuramente in difficoltà, però questa è una squadra che poi piano piano cresce, l'ho pareggiato, secondo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni dopo è successo questo episodio. Faremo il massimo a stare dentro, è evidente che un rigore così ti mette più in difficoltà, però
ti motiva però, insomma, anche.
Certo.
Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo, vetri rotti, schegge negli occhi, prenditi sogni.
Si accettano il tiro! C'è il gol! Ha beffato Maignan, tradito forse dal terreno viscido. Il Feyenoord è clamorosamente in vantaggio.
Battito accelerato.
Le partite si vincono così, no? Duelli offensivi, difensivi, l'aggressività. Loro, il Feyenoord, ha avuto tutti questi ingredienti. Siamo dentro una partita di Champions League. Questi ambienti ci deve motivare, non il contrario. Dovevamo fare di più, è vero. Però siamo a metà di eliminatoria e giochiamo martedì. I secondi 90 minuti non è finita ancora, anzi è tutto aperto. Cerchiamo di dare una risposta diversa di oggi.
Nello stomaco.
Riassunto
della partita è questa, come ho aspettato 15 minuti fuori per parlare, adesso 30 secondi, basta, scusate, va bene? Grazie a tutti, buonasera.
Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci.
Beh, tutto molto bello, oppure tutto molto difficile, fate voi. Intanto, a proposito di cose belle, stiamo aspettando anche la discesa di Federica Brignone, che è prima, dopo la prima manche del gigante mondiale di Salbach, ve ne daremo conto in diretta. Intanto vi diamo conto della notte buia e tempestosa per le due italiane d'Europa, notte di streghe del nord, streghe del nord e pure turche in realtà, come l'arbitro dell'Atalanta, che produce quantomeno questa notte buia e tempestosa, produce quantomeno un martedì il prossimo ad altissima tensione, ma pure ci metto pure il mercoledì, perché pure per la Juventus non è per nulla fatta con il PSV a Eindhoven. La buona notizia per me e per Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Ciao. Buona notizia a voi. Ma la sai già. È che la settimana prossima non c'è doppio turno di Eurolega, quindi possiamo dedicarci martedì al pallone.
Sì, possiamo, certo, sì, però non so se sia una buona notizia festeggiare non ci sia l'Eurolega a doppio turno, però vabbè, questo è un altro discorso.
Sai una cosa? Allora, no, ti dico questo, l'altro giorno su quel aggeggio che sono i social, che come sai frequento poco, però mi è capitato, dato che l'ha pubblicato un amico, pensa un po', il tabellino di una partita del campionato nazionale cadetti. Un basket pool Pavia Simac Milano 85-87, dove compare con la maglia della Simac, ne compaiono due che conosco. Uno è Riccardo Pittis, punti 15, e l'altro è un tale Imarisio, punti 18.
Ce l'hai quello forte tra i due, ce l'hai al microfono, capito?
Ma pazzesco, ragazzi. Imarisio 18, Pittis 15, Lo Bianco 15, miglior marcatore di una partita vinta di due punti in trasferta. Complimenti, Imarisio, però.
E diciamoci la verità,
Se non diciamocela.
E diciamoci la verità, Riccardo Pittis è diventato uno dei migliori giocatori della è diventato uno dei migliori giocatori della storia del basket grazie all'interessamento dell'Opus Dei, poteri forti, Confindustria, altrimenti c'ero io.
Lo sapevo che avrebbe svaccato dopo questa, Pardo, lo sapevo, era scontato che avrebbe. E sappi che non c'ero in quella partita perché scontavo una squalifica di un anno, ma lasciamo perdere.
Ma anch'io non c'ero, altrimenti no. Non avresti sentito parlare di Pitti.
E neanche di Marisio, probabilmente.
E neanche di Marisio.
No, che poi tra l'altro oggi abbiamo chiamato i Marisio per parlare di questa notte delle streghe europee, ma lui che ne sa, dato che su Corriere della Sera è impegnato in argomenti di secondo piano come i colloqui per la fine della guerra in Ucraina, il successo dello zar che ha in mano le leve per trattare la sua pace. Ma che ne sai tu di cose importanti? Ma che ne sai?
Ci avete ragione, però ho imparato a essere, come dire, un all around, cosa che non ero quando giocavo a basket. Difatti le imprecazioni, chiamiamole così, che mi tirava Pittis per la mia scarsa propensione alla difesa, no? Mettiamola così.
Beh, ma eri un creativo, mamma mia, quante storie. Ma quante storie.
Comunque questo, ragazzi, considerato che in questo momento in Italia per il 70% del tempo si parla di Sanremo, questa è proprio la settimana più all around che c'è
esatto,
in tutto l'anno, esatto. Poi si può discutere, però è chiaro pure che, insomma, lo sappiamo, nel racconto della vita di un paese c'è anche tutto questo, no? È come il famoso discorso che viene fatto spesso, secondo me abbastanza a proposito dello sport, come se fosse un delitto occuparsi di sport, ben sapendo che ci sono tragedie.
Certo, ma c'è,
e la verità è che, insomma, non si deve pensare solo allo sport,
è importantissimo nella nostra. Sì, no, poi apposto che sto in quel 30% orgogliosamente, così come sono in quella minoranza. Oggi c'è la notizia di tutti gli italiani, compresi i neonati, sarebbero indebitati 21.000 euro perché evasori. Ecco, io sto, la mia parte ha presa qualcun altro. Ma sentiamo, a proposito di cose importanti, Federica Brignone sta scendendo, fatemela sentire.
Va benissimo,
perché incrementa anche, arriva a 74 centesimi e va bene, perché nel tratto centrale è stata fantastica Robinson. Forza Federica, devi spingere.
Brava, va bene, sta spingendo.
Il rischio sui dossi, lo sa che Robinson ha fatto la gran mancia, ha lasciato 3 decimi.
Adesso qua bisogna tornare a spingere forte.
Questo è un punto chiave, il murettino è un punto fondamentale. Ale, Federica, spingiamo. Rischiamo, bisogna rischiare. Pieghe super per Federica.
Preso un bel ritmo in questo fine muro. Buona la lunga.
Tratto centrale, zona un po' in contropendenza. Vediamo l'intermedio.
Brava,
incrementa ancora.
Brava.
74 centesimi. La lunga passata bene.
Lunga fatta molto bene. Adesso continuiamo a spingere.
Ingresso sul muro per Federica Brignone.
Molto buono. Bene, molto bene.
Le ultime porte per Federica Brignone sul ripido. L'ultimo dosso può mettersi in posizione. Federica Brignone, 21. 22
grande!
71 il giorno della fede
e guarda cosa fa, miglior tempo di match,
28 anni dopo Deborah Compagnoni, Federica Brignone riporta l'Italia sul trono iridato dello slalom gigante. Esulta anche mamma Nirio.
Tutto questo in diretta grazie alla voce ad Eurosport, alla voce di Gianmario Bonzi, che peraltro è un vecchio amico. No, stavamo parlando dello sport che non è una quisquiglia, e su questo
aspetta, a parte
la vita di tutti,
vediamoci, brindiamo perché la notizia è bellissima. Ma devo dirti che lo sci alla radio non mi era mai capitato, perlomeno non in tempi recenti. A un certo punto, quando ha detto 74 centesimi, è incrementato. Veramente stavamo lì a dire: ma quanto manca? Quante cose? Perché io la sto sentendo, tu la stai vedendo, certo, ma io la sto sentendo alla radio. Quindi veramente una situazione surreale. Però bene, benissimo, dai, grandissima vittoria. Fra l'altro, se non ho capito male, quindi prima della prima manche e prima della seconda manche,
certo,
insomma, più vittoria. Però dico, miglior tempo anche della seconda nascita,
ma meravigliosa la professoressa Brignone. No, ma lo sport è bello perché entra nella vita di tutti noi, è una parte importantissima della nostra vita, e in questo io invidio molto la cultura americana dello sport, perché per loro è veramente non un passatempo ma una cosa importante. Ma lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Beh, un altro discorso, perché al De Kuip peraltro ho visto un Milan molto trampiano, Marisio.
Trampiano, bisogna mettersi d'accordo sul
aggressivo sul nell'idea, poi nella alla prova dei fatti lo vediamo, però quantomeno.
Però se poi il meccanismo si traduce in una sorta di transfer passivo-aggressivo, il Milan è una squadra che va in difficoltà contro le squadre che aggrediscono. Una volta si diceva che affondano i contrasti, che giocano, ecco, con la garra, per dire. Mm-hmm. E ieri questo, grazie a una papera di Maignan, è una papera indubbiamente, sì, che ha indirizzato la partita e ha messo il Feyenoord in condizione di giocare la partita ideale,
sì,
e questo ha inciso. Il Milan si è sembrato in soggezione per tutta la partita.
Beh, fisicamente lo era, Marco.
Lo era. Io me lo tengo per me. Io penso che questa è una squadra che ha storicamente un problema di grinta, di attributi, ecco, gli allenatori miei di Pittis dell'epoca avrebbero usato un altro termine,
sì,
ok?
Sì.
E secondo me esiste anche un problema di gioco, nel senso che troppe volte vedo i giocatori in attacco fare sempre un movimento diverso dall'altro, cioè lì ci deve essere un pochino di più la mano dell'allenatore, perché a mio avviso, dopo una campagna acquisti, devo dire che mi ha sorpreso
in positivo. Sì.
Adesso oggettivamente, se con quell'attacco lì ti aspetti qualcosa in più di due tiretti appoggiati al portiere.
Ma il discorso è interessante, perché forse probabilmente non è neanche il caso di andare in giro per l'Europa d'inverno senza il piumino, no? Forse Empoli ha fatto pensare, Pier, che tutto o molto fosse concesso. È vero che la qualità è molto cresciuta, che i Mareso ha ragione ad essere soddisfatto della campagna acquisti della squadra per cui tifa, però, come dicevo col vecchio slogan, la potenza va controllata.
Sì, e bisognerà capire questa partita poi che effetto avrà, se avrà un effetto sulle scelte di Conceição e sul modo di approcciare le prossime partite. Allora, ieri è abbastanza difficile fare un'analisi, nel senso che chiaramente è una partita condizionata da un gol abbastanza casuale, cioè da un errore clamoroso dopo pochi minuti, e questo sicuramente un po' ha condizionato. A me nel primo tempo, insomma, a me non è dispiaciuto in termini di occasioni prodotte, ha avuto delle possibilità. Sicuramente se tu fai, se l'aspettativa è quella di riuscire a insomma, che più attaccanti metti, più occasioni crei,
non è sempre così.
Ecco, ma no, non è mai così. Attenzione, non è mai così. Non è che il numero di attaccanti determina il numero di gol, altrimenti tutti giocheremmo 1-1-14.
Esatto, sì, certo.
Esatto. Quindi è chiaro che devi trovare giustamente degli equilibri. Ieri sarà deludente. Ieri secondo me è un po' più quello che dice Marco, no? Nel senso che comunque c'è un tema di mancanza di attributi, non lo so.
Di aggressività.
No, Milan è una squadra un po' umorale per sua natura. Sì. Perché i suoi leader tecnici sono dei giocatori buoni, ma piuttosto discontinui.
Sì. Leao
è il simbolo assoluto, sì. Teo, sì, è un altro, sì, simbolo, sì, il, sì, più, sì, costante, che per me è, infatti, quello che preferisco, che è Pulisic. Ieri pure non è che abbia inciso più di tanto, quindi, ma è un'eccezione, perché lui è uno di quelli che invece il suo te lo dà sempre. E c'è margine di recupero, secondo me ci sono buone probabilità di recupero,
certo.
Si complica,
ma si complica, sarà da alta tensione.
Non ci sono i gol fuori casa, quindi questo ti dà un po' più di serenità.
Il Feyenoord è diverso. Sì, no, certo. Sì. Poi il Feyenoord è diverso, lontano dalla buca, questa traduzione letterale di De Kuip, è un po' diverso. Sono tutte cose vere. Ieri il Milan è stato messo sotto dal punto di vista fisico. Conceição è della stessa idea di Marisio, cioè parla anche in questo caso di aggressività, come ha già fatto in altre occasioni. Io dico aggressività sì, tu quello che dice Pierre Sacrosanto, cioè il Milan si specchia in leader umorali e non necessariamente dei campioni di aggressività, per l'appunto. Tutto questo è vero, va detto che però se presenti una squadra che ha queste caratteristiche, Marco, e che è anche squilibrata, perché i centrocampisti, per la storia delle liste UEFA, che può inserire solo tre Musa squalificato, eccetera, e quindi devi, cos'è che hai? I difensori e attaccanti, cosa metti? Difensori e attaccanti, magari qualche idea di
adattamento di qualche giocatore difensivo a centrocampo, tanto per non andare sotto così brutalmente, poteva esserci.
Sì, sì, certo, lui ha provato a fare giocare i quattro più bravi. Devo dirti che Musa era squalificato e quindi le alternative a centrocampo non esistono.
No.
Noi ogni giorno rivolgiamo un pensiero grato al povero Fofanà, che oramai secondo me gira con una gira con una bombola ossigeno sulle spalle, no?
Sì,
perché
sì.
Accidenti. È l'unico vero centrocampista. Guardate che Reinders sulla linea di mediana è un giocatore adattato.
Esatto.
È un giocatore adattato. Tu hai un centrocampista in rosa, fondamentalmente. Musa è davvero il grande Musa, che non è uno scienziato del calcio, ma è davvero con i suoi polmoni il grande equilibratore, il grande potenziale equilibratore di questa squadra.
Mm.
Certo, io la penso come Pierre. È una partita che si può sistemare.
Mm.
Credo che sarà importante per martedì prossimo, che è indubbiamente è un bivio della stagione, il lavoro dell'allenatore. Ricordiamoci che nel primo bivio della stagione a Zagabria il Milan è entrato in campo che era un fascio di nervi.
Sì.
Musa si è fatto buttare fuori dopo 20 minuti, Pulisic ha passato la partita, il primo tempo, a imprecare contro non si capiva chi, erano tutti nervosissimi. Ecco, sarà una partita da preparare bene, perché fondamentalmente il Milan si gioca un 50% abbondante della stagione.
Sì, certo che se entra in campo che sei un fascio di nervi in una partita della prima fase a Zagabria, in cui hai già tutto sommato la qualificazione in tasca, immaginate a giocare davvero una partita dentro fuori, Pier.
Sì,
un bel segnale.
È vero pure che lì era la classica buccia di banana dopo una serie di partite.
Da molti soldi.
Che
certo.
Vincere, che avevi vinto senza brillare, rischiando qualcosa, dallo Slovan in su, Stella Rossa, eccetera. E lì hai rischiato, sapevi che potevi rischiare ed è andata malissimo. Qui invece potrai fare una partita offensiva, non c'è il problema dei gol fuori casa, quindi non c'è quella vecchia, bug di chi perde 1-0 che c'era prima, che poi se subisce un gol poi ne deve fare 3. Per forza, insomma, se ci sono tutti i margini di manovra. Guarda, l'amico Nicola Farinetti mi ha mandato, un grande ascoltatore di tutti i convocati, proprio dedicato a tutti i convocati, una cosa sui social, che sottolineava la differenza di Ancelotti rispetto agli altri allenatori, il suo essere assolutamente flessibile, la disposizione al cambiamento. Secondo me questa sarà la chiave del Milan, nel senso che il Milan ha aggiunto tantissima qualità e ha dimostrato, ad esempio ad Empoli, di poter giocare con tanti giocatori offensivi e di poterlo fare anche contemporaneamente con delle scelte che a me ad Empoli onestamente mi hanno sorpreso, e mi hanno sorpreso in positivo. Però non è detto poi che tu debba giocare sempre così. Io sono un po' dell'idea di Marco, cioè secondo me, siccome Reinders il meglio te lo dà qualche metro più avanti, può fare ovviamente la posizione davanti alla difesa, ma il meglio te lo dà qualche metro più avanti, probabilmente in certe situazioni con certe avversarie, con Seisao tornerà una formula con due centrocampisti un po' più puri, dove uno è San Fofana e l'altro può essere Musa, e poi
sera non c'aveva, perché aveva Terracciano in panchina adattabile.
Esatto,
oppure ti devi inventare un Teo Hernandez a centrocampo.
C'è anche questo elemento qui. E quello ti dà anche la possibilità, proprio chiudo, quello ti dà anche la possibilità eventualmente sui cambi in corsa di avere, diciamo, il quarto tenore che entra, che magari è fresco. Quindi voglio dire, sono curioso di vedere che tipo di meccanismo troverà, ma secondo me, come sempre, la flessibilità è la parola chiave.
Sì, Marco, prima di salutarti e di lasciarti le tue quisquiglie, perché tutto sommato di ciò si tratta, no? Dato che ti occupi di quello, ti sarà sfuggito che la questione arbitrale rompe gli argini italiani e si riversa in Europa, tanto da far dire a Gasperini: stiamo contagiando l'Europa.
Allora. Al di là del modo in cui l'ha detto,
il modo.
Io trovo che sul VAR io non sono esperto di protocolli e così. Certo che tra l'Italia e l'Europa vedi delle cose incredibili. Ragazzi, rischiare di decidere un ottavo di UEFA per un rigore del genere è una roba che manderebbe pazzi anche San Francesco, cioè davvero. Ma dov'era il rigore? Il rigore lì?
Non esiste, semplicemente dov'era, non c'è, perché non esiste. E se manda i pazzi San Francesco, figurati Gasperini, che è tutt'altro che San Francesco. Quindi
In chiusura, se mi si è concesso un pippone personale a proposito dello sport, se è vero che lo sport è il reparto giocattoli della vita, giocare è molto importante perché evita di fare la guerra, aiuta a capire dove sta il sale sul tavolo, e averne di bar sport come quello del signor Carlo e del signor Pierluigi, ok?
Grazie amico mio, anche se non siamo un reparto giocattoli, mi piace molto il reparto giocattoli, però lo sport è una stanza della vita come le altre, poi puoi decidere di non entrarci, ma va bene, però insomma rivendico questa importanza, oltre ad abbracciare i Marisio per questa cosa meravigliosa. Giorgio, provincia di Napoli, buongiorno.
Salve, buongiorno. Riguardo a questo rigore inventato di ieri sera.
Quale?
Però è quello dell'Atalanta, che è uno dei tanti. E volevo dire, ci vuole un po' di coerenza però da parte di tutti, addetti ai lavori, giornalisti. Perché il Gasperini allaga le redazioni quando subisce un torto, poi quando è a suo favore non dice nulla. Ieri addirittura Bergomi ha detto che la morte del calcio, quel rigore lì, no? Però quando l'Inter l'altro giorno, lunedì sera, ha segnato con la palla di 40 centimetri fuori, non ha detto niente.
No, allora, ma nemmeno quando alla Fiorentina è andato un rigore che non stava né in cielo né in terra, no? Ma possiamo star lì a discutere finché vogliamo, è cosa che peraltro facciamo, Cioè, ieri sera il rigore è stato.
Posso
parlare? Sì, e poi, certo, sei qua apposta. Dimmi.
No, cioè, non riduciamo la questione a un tema di squadre.
Di tifo.
Io penso che sul calcio d'angolo assurdo che è stato l'altro giorno, penso che insomma se ne sia parlato lungamente, ed è ovvio che ho visto anche mi hanno mandato anche dei meme con San Siro che c'ha la linea di fondo, l'hai ricevuto pure tu con 40 centimetri da, quindi voglio dire, non è che non se ne sia parlato. No, ieri è successa una cosa incredibile, ma io dopo che ho visto la nazionale di pallanuoto come è uscita con tutta la tecnologia dalle ultime Olimpiadi, capisci che tutto vale nella vita. Secondo me, però, io torno al ragionamento che facciamo l'altro giorno con Massimo Mauro e con Crociani, e ribadisco che l'unica soluzione, ragazzi, è o torniamo al passato, ci turiamo il naso, decidiamo che si accetta la complessità dell'arbitraggio e torniamo al Medioevo, o sennò la soluzione è più VAR. Ragazzi, la soluzione è più VAR. Punto. Cioè, la soluzione è arrivare a una quasi moviola in campo. Mi piace? No, però voglio dire, ieri, insomma, chiunque abbia visto al primo replay, forse addirittura in diretta, quell'episodio, da un televisore 65 pollici, a pure di meno bastano, dici che quello lì è un rigore che non puoi mai dare.
Sì, ma il protocollo però poi non c'è.
C'è sempre un po' di confusione di questo fronte anti-VAR che essenzialmente, non dico che sfrutta, ma insomma in qualche modo racconta il livello di malcontento che c'è, che è assolutamente logico, perché come dico dal giorno zero, chiaramente il VAR ti risolve talmente tanti problemi che quando non li risolve, in qualche caso addirittura ti crea un problema, li amplifica.
Ma questo lo diciamo dal minuto zero,
quindi però ragazzi, la soluzione sulla cosa di ieri è solo questa. Cioè, c'è un arbitro che prende un abbaglio clamoroso, e ci deve essere qualcuno che sta davanti alla televisione che gli dice: guarda, questo è un abbaglio clamoroso, è un chiaro evidente errore con un protocollo più largo, se no non ne usciamo, se no facciamo la polemica, ci incazziamo col VAR, ma in realtà poi alla fine la soluzione è 99 volte su 100 è che servirebbe più VAR.
Sì.
E questo è il VAR per correggere degli errori che sono errori di valutazione per i quali il protocollo ti dice che non può intervenire, ma che sono delle boiate pazzesche come quella di ieri.
No, ma chiaro, come quella di ieri o come quelle che abbiamo visto in tutti
decidiamo che torniamo agli anni 80, magari ci teniamo soltanto gli aspetti metrici, quindi il pallone che entra, che esce, la goal line technology, su tutto il resto decidiamo che arbitrare è un'attività che fa l'arbitro di campo correndo per 90 minuti, facendo uno sforzo fisico, in qualche caso gli può anche annebbiare la lucidità, e che però noi ci va bene così perché siamo dei romantici sentimentali e accettiamo questa roba. Ma io non so se ci piace questa cosa, perché io vi ricordo che per ogni volta in cui c'è una discussione, e ce ne sono state di clamorose giustamente in questa settimana, probabilmente ce ne sono molte altre che il VAR contribuisce a togliere. Alcune non ce ne accorgiamo neanche, perché alcuni sono proprio dei silent check, altre volte invece c'è un effetto abbastanza preciso di tutto quello che succede, per cui va benissimo la critica, questa settimana sono successe cose surreali e quella di ieri è la più surreale di tutte, però voglio dire
capiamo dove incanalare
dal punto di vista poi pragmatico il nostro ragionamento,
una quadra tra bar, modalità di utilizzo e tutte queste cose qui. Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo per la borsa ricordando che Federica Brignone ha vinto il mondiale, campionessa del mondo di slalom gigante, e ci sentiamo subito dopo questa pausa.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siete andati a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma non c'è stato verso, no? Che idea ti sei fatto?
Era molto arrogante. Penso si chiedi a 100 persone se è rigore e nessuno dice di sì.
Mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, ma una volta giudica. Nostalgia puttana, sono sola come lei. Che cosa fai?
Cioè, non è più uno sport.
Evidentemente stiamo contagiando, dramma che stiamo contagiando tutto quanto il calcio, che va in una direzione al di fuori di quello che è il calcio. I falli di mano sono contestati e creano tutte quelle polemiche che ci sono. Quello che è il dramma del calcio oggi sono i contatti. La stragrande parte dei giocatori si tuffa, si butta, strilla, amplifica, tutti con l'intenzione di ottenere un giallo, un rigore, di rubacchiare, distante da quello che è lo spirito del gioco del calcio. Non so guidato da chi, però sicuramente da pochi, che non c'entra niente con il gioco del calcio.
Fuori legge, fuori legge.
Lasciamo stare questo episodio perché tutti già parlano e dobbiamo più guardare la nostra prestazione oggi, che non è stata ad alto livello. Sembravamo un po' stanchi.
Mentre tutti siamo noi.
De Ketteler, Gasperini, un Gasperini che avete sentito ai limiti della legalità, ma col mio appoggio, E quest'ultimo era De Ron. Vi do una notizia di mercato ufficiale: abbiamo acquisito a titolo definitivo il cartellino di Daniele Belotti, che quindi è tutto nostro e andrà da Milan solo in prestito eventualmente. Buongiorno, ciao onorevole.
Sì,
hai firmato?
Sì, però Carlo, non abbiamo ancora stabilito l'ingaggio, però dobbiamo capire quanto è.
Hai ragione. Vabbè,
finora ho visto che è gratis.
Finora hai visto che è gratis, quindi non possiamo che migliorare, mio caro. Non possiamo che migliorare, anche perché contribuiremo alle trasferte. Non era a Bruges, però non sei andato.
No, non ero a Bruges perché è stato un casino. Stato oggi c'è sciopero dei trasporti in Belgio, quindi tutti i voli di rientro sono stati cancellati. Un casino. Però in compenso, se vuoi contribuire,
sì,
mi è arrivata per la trasferta a Stoccarda, che era del 6 di novembre,
sì,
mi è arrivata la terza multa dal Baden-Württemberg, guardala qua, dal Bürgermeister di Karlsruhe.
Ma facciamo ricorso.
Fai ricorso, mi avevano detto che non c'erano limiti di velocità in autostrada in Germania, invece ci sono.
Chiamiamo per Cassi subito, paga lui.
Sì.
No, sì, l'altra volta. No, ma senti, ma
oggi è giornata grigia a Bergamo.
Sì, no, pure a Milano.
Se sei incazzato, guarda Carlo, se sei incazzato un uomo mite signorile come Bergomi, e anche
come pensando di Cessi Gasperini. Sì, fuori classe.
Anche un fuori classe come i Marisio.
Vabbè,
che umore pensi che ci chiamino oggi?
Ma io capisco tutto. Non è stata l'Atalanta più brillante della storia recente, però era pareggiata, e invece è arrivato Umut Meler, che peraltro, come sai benissimo, non è la prima volta che sale agli onori della cronaca, in altri casi pure nera, perché è stato...
Ma certo, ma immagina, guarda, la reazione che può aver avuto un muratore bergamasco che si è alzato alle 5 di mattina per indalaura, e dopo essersi fatto tutto il giorno in cantiere al Frecce, essersi fatto 2 ore di coda per tornare di corsa da Milano, andare a casa a vedere la partita, e all'ultimo secondo arriva, si trova un ottomano discendente di Alibaba che ci ruba la partita. Tu immagina quanto possa essere incazzato amico uno così, mio, che reazione possa avere
ma
avuto.
Non c'è bisogno di essere un muratore bergamasco che si è alzato alle 4 del mattino, oppure un altro, pure io mi sono incazzato e mi sono svegliato anche più tardi e non ho certamente fatto un lavoro così.
No, volevo farti il confronto.
Sì, quello estremo, no? Ma dicevo, Umut Meler era stato picchiato in Turchia selvaggiamente dal presidente dell'Ankara Gucu, episodio di cronaca nera, e quindi ha avuto i suoi precedenti. Detto questo, è chiaro che probabilmente è un pessimo arbitro. È un problema.
Sì, ma
ha ragione Gasperini.
No,
In Turchia
è definito uno dei migliori.
Figurati gli altri, immagina gli altri.
E non è a caso. Allora, in Turchia abbiamo visto c'è un problema arbitri.
Sì,
l'ha sollevato Mourinho. Sabato scorso è venuto fuori un casino bestiale con Galatasaray, eccetera. Rigori concesi, inventati così.
Gente che va a casa, che va via dal campo, certo.
Esatto. Ma se c'è un problema del genere con gli arbitri in Turchia, Rossetti, che è presidente della commissione arbitri della UEFA, cioè, qualche dubbio sul mandare esportare questi arbitri in Europa e addirittura in Champions League, dove l'Atalanta probabilmente potrebbe anche mettere a rischio una qualificazione? E attenzione, non è solo un problema dell'Atalanta, come magari sui social gioiscono i juventini, laziali, le rivali.
Sì.
Perché se l'Atalanta esce, la quinta per il quinto posto in Champions League,
sì, il ranking,
ce lo sogniamo.
Quindi, uscire non è contemplato, Daniele. Cioè, io credo che al di là di questo, diciamo infortunio, poi non lo chiamiamo così davanti a Gasperini, se no ci picchia. Diciamo, davanti a questo infortunio, l'Atalanta avrà una notte caldissima, immagino, una serata tutt'altro che mite a Bergamo per rimettere insieme questa partita. Uscire non è contemplato, insomma.
No, non è contemplato e assolutamente sarà motivo di avere una carica e una rivincita incredibile, non solo in campo ma anche in tutto l'ambiente. Però, cioè, avessimo pareggiato... era un buon risultato, la prestazione sul campo non è stata un granché,
esatto.
Ma giocarsi un ritorno partendo da un pareggio, cioè, ti basta un gol e sei a posto.
Senti, ma
qui
come...
invece
sì,
quel certo. furto all'ultimo secondo ci obbliga a dover vincere 2-0, 3-1.
Qual è la tua posizione, poi ti saluto, sulla frase di Gasperini: stiamo contagiando l'Europa con questa storia dei nostri problemi con il VAR, che sono evidenti, non passa giorno senza che viene fuori un casino, ma tu sai che la cronaca è così, quando succede una cosa ne succedono mille, e in questo momento non ne va dritta una. Ma la tua posizione qual è? Stiamo contagiando l'Europa?
No, allora diciamo che in questo momento è la Turchia che sta contagiando l'Europa, mettiamola così. Certo, il discorso delle simulazioni non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno mondiale, cioè Nilsson è svedese, ragazzi, ha fatto una sceneggiata di quelle incredibili, tra l'altro contro il suo connazionale Ian, fra l'altro.
Sì.
Ti dirò che ho voluto dare un'occhiata ai giornali belgi oggi per capire, giudicano il rigore molto generoso o leggero. I giornali turchi invece riportano le polemiche, ma non prendono posizione sul loro fenomeno connazionale.
Sul loro fenomeno. Senti, ma col VAR abbiamo problemi, al di là delle simulazioni, di queste cose qui, la tua posizione qual è? Cioè, Pardo dice non possiamo tornare indietro agli anni 80, ma per me si può pure fare.
No. Allora, il VAR può essere utile, immaginiamo al contrario. Quanti fuori gioco, quanti gol o quanti rigori non vengono fischiati o vengono corretti dal VAR. Quindi il VAR quando è positivo va bene.
Sì.
Però in questo caso non poteva, si dice che non poteva intervenire. Eh no, allora a questo punto ampliamo il discorso del VAR, anche ad esempio sul Inter Fiorentina, cioè se si verifica un errore così grosso deve intervenire il VAR.
No, su questo non c'è dubbio, cioè bisogna, il VAR deve servire a correggere errori. Se poi arriva uno e ti dice no, ma il protocollo non lo consente, allora non va bene. Se poi arriva un altro e ti dice togliamolo del tutto, io sono nato nel 68, ho seguito calcio fino a oggi, e quindi fino a quando è entrato il VAR io vivevo, campavo bene lo stesso, non essendo tifoso vivevo bene lo stesso, però vogliamo usarlo, e allora facciamo come dice Massimo Mauro, mettiamo lassù non un arbitro, evitiamo i conflitti di interesse, le gelosie eccetera, mettiamo un tecnico video, e quando l'arbitro dice voglio rivederlo glielo fa rivedere. Non lo so, può essere un'idea, poi può essere un'idea al VAR a chiamata, non so quanto sia risolutiva. Fatto sta che se succedono queste cose e c'è il VAR, ecco, quella roba lì non va bene. Grazie onorevole. Vabbè, grazie.
Carlo, dimmi. La multa del Baden-Württemberg te la mando.
Manda qua. Fai arrivare.
Ciao
Daniele. Ciao al traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Beh, guardate il calendario, è giovedì, guardate l'orologio, sono le 14:47, sapete che a quest'ora del giovedì stiamo parlando e parleremo di motori, di Endurance, di Formula 1, di tutto quello che è motore, ma anche di multe, perché oggi abbiamo scoperto di avere un problema. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Abbiamo un problema. Lorenzo Patrese, buongiorno. Ciao Lorenzo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, qui abbiamo una multa da pagare di un mio amico nel Baden-Württemberg, l'onorevole Daniele Belotti, che andando a vedere l'Atalanta ha preso l'autovelox nel Baden-Württemberg, e dobbiamo risolvere questo problema. Facciamo ricorso, Jonathan?
Sì, devo dire che lasciamo, non chiediamo a Lorenzo di occuparsene, perché secondo me lui non è uno di quelli che vanno piano.
No, non è uno di quelli che vanno piano. Attento quando vai nel Baden-Württemberg, perché lì ti dicono che si può andare, ci sono i limiti, capito Lorenz? Quando vai a correre in Germania
bisogna stare attenti, va bene.
Lì stai attento perché ti dà una multa. Allora, giovane ma già esperto, un cognome e un casco, aggiungo, che fa battere il cuore a molti, su tutti, il mio amico Jonathan Ferroni. Ha corso a Daytona con CTR Racing, lo farà anche a Sebring, ma mi confermi Lorenzo che, io vado con le domande personali, poi Ferroni è il tecnico, mi confermi che papà ha provato a convincerti a scegliere un altro sport, un altro lavoro?
Sì, assolutamente corretto, io sono sempre stato uno sportivo fin da piccolo, ma la mia carriera sportiva è cominciata dall'equitazione, dal salto ostacoli, e mio padre mi aveva impostato lì. Infatti, appunto, alle mie prime richieste di correre, la risposta è stata abbastanza secca, no. E poi piano piano sono riuscito a convincerlo, però non è stato semplicissimo.
Sì, hai deciso di puntare su altri cavalli. Loro ti dicevano, no, guarda, quello lì con quattro zampe va benissimo. No, Jonathan Ferroni, Lorenzo Patrese ha 19 anni, ma lo sentite parlare, sembra un veterano, perché è uno con la cabeza. E a correre è uno che va forte, e va forte da non da ieri.
Sì, infatti è un po' strano usare la parola veterano, però Lorenzo, noi sappiamo che tu hai già corso 3 volte la 24 ore di Spa, quindi sono già tanti chilometri, e poi quest'anno finalmente hai potuto affrontare Daytona. Io infatti mi ricordo la seconda volta che corso a Spa di averti visto che davi la caccia a un certo Valentino Rossi lungo il Camel, l'hai infilato alla fine del Camel, e io ho pensato, ma guarda sti ragazzi che non hanno più rispetto per le gerarchie. E comunque da lì si capiva che qualcosa stavi già combinando. Adesso però vorrei sapere da te com'è debuttare Daytona, cosa vuol dire una volta infilato il casco, se dopo, perché sei lì che fai il tuo lavoro, è una pista normale, oppure tra l'ovale con il banking e tutto quanto si tratta di un'esperienza diversa dalle altre.
Tona secondo me ha qualcosa di diverso, sia l'atmosfera sia, come hai detto te, il banking, ma in generale essere lì è stato quasi un pochino come un sogno. E appunto ho corso con Cetilar, devo ringraziare Roberto in primis che mi ha dato l'occasione di correre lì e mi sono trovato benissimo sia con la pista alla fine ma anche con il team, perché era tutta diciamo un'entourage nuova quella di Cetilar, però è stato fantastico e devo dire che sì, correre a Daytona ha qualcosa di diverso.
Sì, e adesso correrai a Sebring, ma soprattutto l'altro giorno a Daytona parlavo con tuo papà, abbiamo fatto una chiacchierata pubblica peraltro perché l'abbiamo mandata in onda in questo spazio, e lui per prima cosa ha sottolineato, per prima cosa ha detto adesso c'è un patrese che corre con la Ferrari, perché sai che se ne è parlato molto, no, di questo matrimonio mai consumato prima di ora tra i patrese e la Ferrari. Ci hai pensato anche tu? Ti è passato per il cervello questa cosa oppure non ci hai mai pensato, non ti interessa?
Beh, allora, passato per la testa sicuramente, insomma è stato, come hai detto te, una cosa che non è mai successa, che però ci sono stati tratti della sua carriera dove poteva essere vicina, e quindi sicuramente creare un pochino questo collegamento tra le due carriere, continuo un pochino quello che non ha cominciato lui con la Ferrari, quindi
bello,
sì.
Bello,
un pochino
bello.
Ci ho pensato.
Sì. Bello, ma ci pensano anche molti italiani, Jonathan. A cominciare da quel signore lì che vedete sul video, dato che ci vedete anche in video, cioè Ferroni.
Sì, sì, le suggestioni qui sono notevoli, specialmente per chi come noi ha qualche anno e quindi ha seguito le corse quando papà Riccardo correva, però io penso che Lorenzo sia molto ben concentrato su quello che fa lui. E volevo chiederti una cosa, Lorenzo, adesso tu sei sulle GT3 ormai da qualche anno, guardando avanti, quando pensi che potrà capitare di fare un giro su una hypercar? Perché le attuali macchine saranno in pista ancora un 4-5 anni, qui fai sicuramente in tempo. Non so se senti il richiamo del WEC e di questi prototipi che sono il top per l'endurance.
Beh, il richiamo si sente sicuramente, come hai detto te, è un pochino l'apice al momento delle corse endurance, quindi secondo me tutti i piloti GT3 hanno quell'obiettivo. Poi non so quanto vicino o lontano sia, secondo me ci stiamo avvicinando, però vediamo, speriamo di salirci presto.
Ecco, Lorenzo, io farei un discorso anche generazionale, cioè a me è capitato di vedere delle corse anche in Italia, ad esempio a Monza, la 6 ore di Monza un paio d'anni fa, e di trovare tanto pubblico, ma soprattutto tanti ragazzi giovani. Ecco, come coniugare, i motori piacciono, ma come coniugare le gare endurance con la passione dei giovani per queste gare?
Quindi la passione delle gare endurance
dei
con
giovani,
i ragazzi giovani.
Sì. Cioè i tuoi coetanei guardano queste corse, se le guardano perché, o se non le guardano perché non le guardano?
Direi che negli ultimi anni sta crescendo anche la base dei fan giovani, che è una cosa bellissima, almeno gli ultimi 2 anni che abbiamo corso a Monza nel GT World Challenge europeo, devo dire che il paddock soprattutto era molto molto pieno, che fa sempre piacere, anche a Misano uguale, sicuramente dopo il debutto di Valentino appunto nel GT World Challenge ha aiutato a portare un pochino più di fan in generale, soprattutto giovani, ma secondo me in confronto magari anche a un mondo Formula 1, al mondo delle gare endurance, è bello perché è un po' più, si può toccare più facilmente, no? Arrivare nel paddock, magari fare chiacchierate con i piloti, vedere le macchine da vicino, mentre in confronto a un mondo della Formula 1 è molto più semplice.
Ah, certo, questo è un tasto su cui battere, no, Jonathan? Io sono d'accordo.
Sì, guarda, mi è capitato di recente di andare a vedere una corsa di campionato italiano GT a Monza. Ero nel paddock con il nostro comune amico Giorgio Sernagiotto, che fa correre ragazzi giovani e che naturalmente attirano l'entusiasmo del loro, non soltanto del loro entourage, per cui era effettivamente pieno di gente giovane, ma poi creano comunque, non so come dire, un po' di tifo indotto. Altrimenti tu ti immagineresti che i ragazzi puntano più a cose di più rapido consumo, invece c'erano lì tutti i giovani che seguivano l'endurance anche nel campionato italiano.
No, è uno sport in
rampa di lancio, cioè secondo me sono corsi in rampa di lancio, perché per vari motivi, compresi i grandi marchi che sono entrati eccetera, si tratta di spingere su questo tasto, Lorenzo.
Sì, 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 assolutamente, e secondo me è quello che bene o male tutti i campionati stanno facendo, perché vabbè, come menzionato, secondo me è un pochino in rampa di lancio. Sono corse diverse dalla Formula 1, ma allo stesso tempo molto molto affascinanti.
Senti, ma il tuo coetaneo, praticamente Kimi Antonelli, quasi coetaneo Kimi Antonelli, lo guardi con, facendo il tifo, lo guardi con un pizzico di ma mi piacerebbe stare su quella macchina lì?
No, beh, assolutamente faccio il tifo al 100%. Kimi lo conosco benissimo da quando abbiamo 10 anni praticamente. Abbiamo fatto la mia prima stagione in kart, lui era fondamentalmente il mio compagno di squadra, e abbiamo fatto tante stagioni assieme in kart Republic, poi in Formula 4 ho corso per il team di suo padre Marco, quindi lo conosco talmente bene che per me è quasi, quasi un fratello, quindi lo tifo e lo supporto proprio al 1000 per 1000.
Come tutti noi, grazie Lorenz, ci sentiamo presto, eh? Ci sentiamo nei prossimi appuntamenti, ci vediamo a Sebring, e qui ricordati che il giovedì a quest'ora parliamo sempre di motori. Grazie Lorenzo Patrese, grazie Jonathan Ferroni, ciao.
Ciao Carlo.
Ciao. Ti ritroviamo nel podcast per chi ascolta Endurance Race in versione podcast, con un racconto che chiuderà le nostre parole. Grazie Claudio Schiattoni, redazione, Gianmarco Ferronati, regia. Ci sentiamo domani.